Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Lunedì 23 ottobre, benvenuti agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta, ad un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, puntata oggi interamente dedicata alle guerre dimenticate, un concetto che spesso si sente in realtà dire, proprio quello di guerre dimenticate. La settimana scorsa vi è stato un incontro, un convegno organizzato dall'associazione Premio Claudio Accardi in collaborazione con la Facoltà di Scienza della Comunicazione dell'Università di Roma La Sapienza, e lo spunto di riflessione era proprio il rapporto tra guerra e informazione. Sono stati molti partecipanti a questo convegno, molti gli spunti soprattutto di riflessione su cui vogliamo tornare quest'oggi. Tra coloro che hanno partecipato, sono intervenuti durante il convegno, c'era Pietro Del Soldà di Amref Italia, che è qui accanto a me. Buongiorno Pietro.
Buongiorno, buongiorno.
E in collegamento invece diretto con noi, lo ringraziamo tra i suoi tantissimi impegni, Jean-Léonard Touadi, assessore all'Università delle Politiche Giovanili del Comune di Roma, oltre che giornalista, collaboratore con tante riviste, tra cui Nigrizia, congolese di origine. Buongiorno Jean-Léonard.
Buongiorno e saluto Pietro.
Buongiorno Jean-Léonard.
Allora, io parto proprio con Jean-Léonard, che all'inizio proprio del suo intervento la settimana scorsa ha tenuto a fare una precisazione, la introduco e poi lascio naturalmente Jean-Léonard approfondirla. Più che guerre dimenticate, ha detto Jean-Léonard Touadi, è il caso di parlare di persone dimenticate. Che cosa intendi, Jean-Léonard?
Ma intendo una cosa abbastanza semplice, ma in realtà molto complicata. Noi tutti, nel linguaggio internazionale, in quello dell'ACNUR, dell'OMS, di tutte le istituzioni dell'ONU e anche poi nel gergo giornalistico, siamo abituati ad affibbiare delle definizioni molto semplici che per noi ci permettono di inquadrare alcune realtà. Quello delle guerre dimenticate è diventato, nel passare e degli anni, una di quelle categorie sotto la quale noi designiamo delle realtà invece che dovrebbero sempre più diventare per la nostra mente, per i nostri occhi, non delle realtà geopolitiche, non dei luoghi giornalistici che si frequenta per intermittenza e poi nel frattempo tra le due frequentazioni si dimentica. Dovremmo invece sempre ricordare a noi stessi, ricordare all'opinione pubblica, ricordare ai decisori politici che dietro l'etichetta guerra dimenticata ci sono soprattutto delle persone dimenticate, migliaia e migliaia di persone dimenticate, fatta di carne ed ossa come noi, con lo stesso desiderio di voler vivere in pace, con lo stesso desiderio di voler lavorare, crescere i propri figli, vivere in sicurezza, no? Allora acquista tutta una dimensione nuova, diversa, più empatica, diciamo, e meno fredda.
Ecco, Jean-Léonard, tra l'altro proprio queste persone dimenticate, che insieme formano proprio popolazione civile, sono spesso, come ricordavi anche tu la settimana scorsa, sono vittime di crimini di guerra all'ordine del giorno, stupri, l'effetto naturalmente drammatico anche dei bambini soldato. Io vorrei chiederti quello che poi è l'interrogativo della puntata di quest'oggi, con cui poi che affronteremo insieme con Pietro Del Soldà. Però per quale motivo, al di là del concetto di guerra dimenticato, è così difficile mantenere alta la sensibilità? C'è un problema di uno sforzo individuale delle persone che devono informarsi, o qualche cosa ancora di più profondo? Per quale motivo allora ci si dovrebbe interessare a queste guerre dimenticate?
Ma dobbiamo interessarci a queste persone dimenticate, dentro le guerre dimenticate, perché sono guerre che ci riguardano, sono lo specchio drammatico della nostra contemporaneità, lo specchio drammatico della nostra incapacità di costruire relazioni geopolitiche politiche, ma di costruire anche relazioni economiche più eque, improntate all'attenzione ai poveri, al benessere essenziale delle persone. Cioè, sono guerre che ci sbattono in faccia il disordine mondiale che nessuno riesce a governare, nonostante tutti noi stessimo in questi ultimi anni prendendo consapevolezza di una interdipendenza molto stretta tra ciò che succede in Congo, in Afghanistan, oppure qua nel vicino, nei vicini Balcani, e la nostra vita e le scelte che noi facciamo di consumo e le scelte che fanno i nostri governanti, no? C'è una specie di effetto farfalla, qualcuno la chiama così, per cui un battito d'ali in Congo può diventare una tempesta a Roma, ecco.
Gian Leonardo, se tu fossi medico, tra le tante cose che fai, ancora questa forse non l'hai fatta, ma dovessi quindi scrivere la ricetta per un paziente appunto affetto da problema di insensibilità a questi argomenti, che cosa gli prescriveresti? Qual è la cura?
Ma la prima cura, secondo me, è l'informazione. Sforzarci di informarci, lasciare il mondo mediatico dell'effimero e del virtuale per andare sempre di più a scavare e cercare laddove i destini delle persone si giocano realmente, non più nella finzione, ma realmente e nel dramma. Allora informarsi, perché attraverso l'informazione noi ci formiamo un'opinione, e se ci formiamo un'opinione in modo chiaro e responsabile, siamo anche in grado di noi decidere per noi, ma di spingere i decisori politici in una certa direzione.
E questa è la ricetta quindi di Jean-Léonard Touadi, assessore all'Università e Politiche Giovanili del Comune di Roma, che io ringrazio moltissimo per la
Grazie
sua presenza
voi.
Con noi quest'oggi. Non mancheranno occasioni per avere Jean-Léonard ancora ospite con noi, e intanto buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Noi restiamo invece proprio con Pietro Del Soldà di Amref, che peraltro è proprio colui che, entrando in studio, mi suggeriva un po' questo tema del perché ci dovremmo interessare, perché il problema delle guerre dimenticate va ben al di là appunto del dimenticato. In fondo tante volte sentiamo parlare alla televisione del Darfur, per fare un esempio, eppure così poco poi rimane nella coscienza pochi minuti già dopo che la notizia è andata in onda. Quindi forse ci dobbiamo porre un problema di più. Jean-Léonard Touadi ha dato anche una chiave di lettura ben chiara e ha fornito in qualche modo un'indicazione, quella di sforzarci a informarci. Adesso io a Pietro Del Soldà, che tra poco ci racconterà, anche per dare un senso concreto, una delle guerre dimenticate, avendo lui avuto occasione recentemente di recarsi in Nord Uganda, però vorrei proprio partire con Pietro su un commento rispetto a quello che ha appena detto Jean-Léonard, soprattutto in relazione al fatto del perché ci si dovrebbe interessare a queste realtà.
Ma io direi che quello che diceva Touadi è sicuramente incontestabile. L'informazione è il primo farmaco, però non è sufficiente. La terapia è molto più complessa, perché innanzitutto c'è da dire che i nostri mezzi di informazione, questo Amref nel suo piccolo in Italia lo ha anche analizzato in maniera scientifica, tra virgolette, in collaborazione con l'Università di Siena un paio d'anni fa, cercando di scandagliare qual è l'immagine dell'Africa sui media italiani, ad esempio, perché l'Africa è il teatro delle principali guerre dimenticate. Ebbene, questa immagine, anche quando è presente, ad esempio dell'Africa, tutto sommato si parla anche di più di certe altre zone del mondo. E purtroppo questa immagine però è sempre condizionata dai medesimi stereotipi, quindi anche quando si parla di una crisi come quella del Darfur, di cui di fatto tutto si può dire tranne che non se ne parli, perché se ne parla per molte ragioni, ebbene il problema è che se ne parla in una maniera che ripropone sempre alcuni stereotipi, che sono, tanto per fare degli esempi, l'idea che i conflitti africani siano una malattia endemica generata da conflittualità interetniche che risalgono alla notte dei tempi, sono essenziali a un'identità africana, oppure che l'intervento umanitario, in generale l'intervento occidentale, è sempre dipinto in maniera molto eroicizzata, come una sorta di Deus ex machina che interviene in questi scenari tragici e in qualche modo cerca una soluzione. Ebbene, informare in questo modo in realtà non serve a nulla, non serve in alcun modo ad intercettare l'attenzione e l'interesse dell'opinione pubblica. Quindi è chiaro che il lavoro va fatto anche sulle fonti di informazione. Da questo punto di vista anche le organizzazioni non governative, questo è un punto importante anche nella filosofia di un'organizzazione come Amref, devono fare un grande lavoro di autocritica perché spesso sono le uniche che possono influire su questa comunicazione relativamente al sud del mondo, un lavoro di autocritica che porti a diffondere un'immagine diversa, più complessa e anche più interessante, tra virgolette.
Ecco, Pietro, che ha ben chiarito il senso della riflessione che stiamo facendo quest'oggi, si è recato recentemente proprio per Amref Italia in varie parti del continente africano, in particolare vogliamo concentrarsi sul nord Uganda, alla ricerca anche di storie, magari avrà occasione proprio di sottolineare questo punto, che è il punto forse che poi dal suo punto di vista, quello di Pietro del Soldà, Amref Italia, può portare alla ragione del perché interessarsi e perché cambiare poi una coscienza interiore, attraverso cosa soprattutto poter avvicinarsi a questo obiettivo. Però vogliamo anche dare un senso di concretezza alla riflessione, credo importante, che stiamo facendo quest'oggi. Parlaci brevemente, per quanto possibile, della situazione che tu hai riscontrato in Nord Uganda, e per i tanti che forse non sanno quello che sta accadendo in Nord Uganda, facci un piccolo quadro sintetico.
Sì, cioè, in questi giorni abbiamo cercato di parlare molto di Nord Uganda, c'è stato anche 2 giorni fa, il 21 ottobre, in Piazza del Pantheon a Roma e nello stesso tempo a Milano, una manifestazione, la Gulu Walk, che si è svolta anche in altre 100 città nel mondo, di solidarietà alla popolazione del Nord Uganda, che è vittima di una guerra, una sporca guerra civile che dura da 20 anni, che adesso forse si sta timidamente affacciando ad un percorso di pace, ma è forse ancora troppo presto per parlarne in maniera concreta. Ebbene, questa guerra è l'emblema delle guerre dimenticate, del discorso che facevamo prima, perché è stata letteralmente alimentata dall'indifferenza internazionale. È una guerra che vede contrapposti, appunto, da una parte un esercito governativo che fa capo al presidente ugandese Museveni, dall'altra un esercito ribelle, appunto, che si è autodefinito l'esercito di resistenza del Signore, che follemente ispirato ai 10 comandamenti biblici, anche se è una formazione militare che è stata per lunghi anni finanziata dal governo integralista musulmano di Khartoum e addirittura anche si dice da Osama Bin Laden quando si era rifugiato nel sud del Sudan, quindi queste sono maschere evidentemente che coprono ben altri interessi. Una guerra totalmente asimmetrica, soprattutto perché vede contrapposto un esercito governativo e una milizia di bambini, perché la peculiarità di questo spietato esercito di resistenza del Signore è di essere costituito per oltre l'80%, si calcola ormai, da bambini rapiti alle famiglie dei contadini acioli, che sono appunto l'etnia maggioritaria nel nord, l'etnia che in teoria questo esercito dovrebbe difendere in opposizione al governo ugandese, perché c'è sempre stata un'ostilità etnica, diciamo, tra il presidente Museveni e le popolazioni del nord. In realtà gli acioli sono le prime vittime dell'esercito di resistenza del Signore e in generale le prime vittime di questo conflitto. Il fatto che non se ne sia mai parlato, per molte ragioni, e che la comunità internazionale abbia preferito continuare a sostenere anche l'azione del governo ugandese contro queste milizie senza però chiedere dei risultati concreti, ebbene tutto questo ha contribuito a che la guerra si perpetuasse, la popolazione fosse concentrata ormai nella sua totalità nei campi profughi o anzi per sfollati interni, quindi dimenticando completamente la vita vera, la propria identità, la vita nei villaggi, un culturicidio di fatto. E che nulla si facesse. La situazione che ci troviamo di fronte ora è proprio questa, cioè ormai è anche troppo tardi perché molti sono nati nei campi per sfollati, quindi la maggioranza della popolazione non conosce la pace e non conosce cos'era la vita degli acioli in tempo di pace prima che scoppiasse la guerra.
Dicevi che timidamente le cose sembrano, peraltro, nonostante il quadro evidentemente esaustivo e drammatico che ci hai fatto, ecco, quale è il motivo per cui timidamente qualche segnale positivo c'è? Da che
perché
cosa è motivato?
Per iniziativa del nuovo governo sud-sudanese, guidato dalla SPLM, sono iniziati alcuni mesi fa dei contatti, degli accordi di pace che hanno portato a una firma in agosto di una cessazione delle ostilità tra i due belligeranti, e oggi nella capitale del nuovo Sud Sudan, che è Juba, appunto sotto l'egida del Sud Sudan e anche con l'intervento di diverse organizzazioni internazionali, tra le quali anche la comunità di Sant'Egidio, si sta cercando affannosamente una via d'uscita, una pace finalmente, una pace su cui gravano diverse variabili difficilmente gestibili, e una delle quali, peraltro sacrosanta, è che il Tribunale Penale Internazionale dell'AIA ha emesso un mandato di cattura per i principali leader del Lord Resistance Army, imputati di 33 crimini, di 33 capi di imputazione.
Vedremo poi come si svilupperanno le cose, naturalmente le terremo aggiornate per quanto possibile, proprio informandoci e cercando di dare informazione. Torniamo proprio all'elemento invece, siamo più filosofico del nostro interrogativo. Come arrivare a capire se effettivamente c'è una necessità di mantenere alta una propria coscienza individuale rispetto a queste realtà? Qual è la risposta che Pietro del Soldà ha trovato a se stesso, ponendosi questo interrogativo, andando direttamente in questi territori?
Ma guarda, senz'altro, al di là della risposta che spesso si dà, cioè le vicende del sud ci riguardano, a noi del nord, perché se non interveniamo lì loro vengono qui, questa è la classica risposta, l'egoismo solidarista che a volte viene espresso dalla nostra cultura. Una delle ragioni va proprio nella direzione appunto di mettere l'accento sulle persone piuttosto che sui contesti collettivi, anche perché molto spesso le identità collettive con cui identifichiamo gli altri e magari anche noi stessi sono spesso delle maschere molto fittizie. Noi stessi abbiamo un problema, credo sia un'esperienza di tutti quello di definire una propria identità. Personalmente i viaggi in Africa, che poi sono sempre stati finalizzati a raccogliere delle storie, a raccontare quel che accade nei teatri, soprattutto in cui opera Amref, è di aver incontrato delle storie personali importanti, di persone che appunto vivendo in determinati contesti sono molto più esposte, sono proprio si confrontano con gli elementi essenziali della vita e anche della sofferenza, però anche dei rapporti umani. Ebbene, raccontare queste storie, incontrarle, raccoglierle, ascoltarle, credo che possa essere qualcosa che riguarda personalmente ciascuno di noi, al di là del fatto di essere italiani o africani, cioè c'è proprio questo che è l'elemento di interesse reale da cui può scaturire poi un interesse successivo per le questioni geopolitiche, per i conflitti che infuriano in Africa. Credo che se invece noi ci arrestiamo soltanto a un problema esclusivamente economico o geopolitico, non raggiungeremo mai una vera soglia di interesse, rompendo così quel muro di indifferenza.
Ecco, interrompo Pietro per introdurre un altro gradito ospite con noi della MISNA, l'agenzia MISNA, Massimo Zaurrini. Buongiorno Massimo.
Buongiorno a voi.
Ecco, non so se hai ascoltato queste ultime parole di Pietro del Soldà. Noi stiamo parlando del perché poi dovremmo interessarci alle famose guerre dimenticate, alle persone dimenticate, come a inizio trasmissione ha detto Jean-Léonard Touadi. MISNA, che adesso Massimo Zaurrini ci spiegherà esattamente che cos'è, se ne occupa ormai da anni. Allora, innanzitutto una tua opinione personale, per quale motivo ci si dovrebbe interessare, per quale motivo questa necessità di una coscienza individuale?
Beh, finché viviamo su questo mondo penso che sia il caso di interessarsene, sono gli stessi motivi per cui ci interessiamo di quello che succede negli Stati Uniti, in Giappone, in Corea del Nord, piuttosto che in altre o in Medio Oriente. Come stava dicendo prima dal Soldà, a parte l'egoismo solidale, la globalizzazione, tra virgolette, porta a far sì che quello che accade anche nell'Africa, che tanto sembrava lontana, abbia una serie di ripercussioni, ma non solo sulla nostra vita e non tanto e solo per gli immigrati che arrivano, ma dal prezzo del petrolio, se in Nigeria qualcuno attacca le piattaforme nella regione del Delta, piuttosto che tutta un'altra serie di conseguenze. E soprattutto, secondo me, uno dei motivi per cui dovremmo interessarcene è che spesso i problemi di certe zone del sud del mondo, Africa in testa, hanno motivazioni che partono proprio da noi, o comunque siamo con causa, se non causa principale, ma comunque con causa delle problematiche.
Massimo Zaurrini, appunto di MISNA, la settimana scorsa nel convegno ha partecipato proprio il direttore di MISNA, Mariano Benni, parlando di una delle realtà. Vogliamo quindi fare un piccolo collegamento, diciamo, concreto. Pietro del Soldà prima ci ha parlato del Nord Uganda, Mariano Benni, e chiedo di farlo a te quest'oggi, ha parlato di un'altra realtà di cui non si sa nulla e che per sé sembra quasi paradossale. Di che si tratta?
Si tratta della Repubblica del Centrafrica, è una zona dove sono in corso ormai da più di un anno una serie di combattimenti misteriosissimi, perché il governo fino a qualche mese fa sosteneva che non ci fossero combattimenti, ma che lì agissero solo dei banditi, diciamo, un fenomeno di banditismo endemico in una zona isolata, desolata e di frontiera, e come tutte le zone di frontiera in quella parte del mondo a rischio. In realtà le stesse Nazioni Unite, che in qualche modo stanno cercando, soprattutto attraverso alcune loro agenzie, di occuparsi del principale fenomeno di questa crisi, cioè lo spostamento di persone. Hanno l'altro giorno detto che sono ormai 250.000 le persone che sono fuggite dalle proprie abitazioni, dalle zone nord del Centrafrica, in un conflitto che appunto è veramente di cui si sa poco e di cui è anche molto difficile, su cui è molto difficile ottenere informazioni anche per noi, perché effettivamente è una zona molto remota.
Ecco, veniamo proprio a voi in conclusione di collegamento con Massimo Zaurini. Noi abbiamo detto all'inizio della trasmissione, cerchiamo anche di dare un impulso a chi volesse in qualche modo compierlo questo percorso di maggiore informazione. Ci sono comunque riviste specializzate come possono essere Negrizi Africa e mezzi di informazione, tra cui spicca evidentemente Misna, che si occupano quotidianamente di queste realtà. Quindi chi vuole si può per esempio collegare, perché no, e abbonarsi magari a Misna. Adesso, al di là della pubblicità per Misna, spieghiamo che cos'è Misna, Massimo Zaurini, a chi non lo sapesse.
Misna è l'agenzia delle congregazioni missionarie. All'interno vi lavorano 8 giornalisti professionisti, quindi non religiosi, che però mettono a frutto l'esperienza dei missionari sparsi in giro per il mondo. I missionari sono spesso da decine di anni in zone estremamente remote, sono ovunque, conoscono molto bene le realtà locali, perché appunto vi vivono da 20, 30 anni, 10 anni, vivono e operano a fianco della gente, quindi sono un terminale, delle antenne, ecco, diciamo così, molto molto utili per quello che accade sul terreno. La nostra agenzia cerca tutti i giorni di produrre un notiziario su Africa, Asia, America Latina sostanzialmente, quindi il sud del mondo, attraverso da una parte queste antenne e dall'altra un lavoro di screening dei media locali che fortunatamente e grazie ad internet sono consultabili facilmente e consentono di bypassare un po' il flusso globale di informazione che passa attraverso le grandi agenzie e che spesso tralascia molte notizie che vengono dal sud del mondo, non solo di guerre, ma anche, per dire, tutte le notizie, tra virgolette, positive, cioè quel percorso faticoso verso lo sviluppo, ma costante, che il sud del mondo, ma penso soprattutto all'Africa, che viene dipinta quasi sempre in modo unilaterale, che comunque, nonostante le difficoltà, il continente sta cercando di portare avanti.
E tutto questo all'indirizzo, così lo diamo, www.misna.org. Io ringrazio Massimo Zaurini, non sarà né la prima né l'ultima volta che ci sentiremo. Grazie ancora Massimo Zaurini per l'intervento di oggi.
Grazie a voi.
E invece, per quanto riguarda AMREF, Pietro Del Soldà, che ci ha ricordato l'iniziativa che già sabato scorso si è tenuta con successo al Pantheon, la Gulu Walk per il Nord Uganda, un flash sulle iniziative che a breve termine ci saranno da parte di AMREF.
Ma sul territorio italiano ci saranno diverse iniziative anche sorprendenti che hanno a che fare con la consapevolezza, con l'educazione allo sviluppo. Cito innanzitutto la prima cosa, che sarà una mostra, un vero museo delle creature immaginarie, che nasce da una collaborazione di AMREF con Stefano Benni, con lo scrittore Stefano Benni, e con Altan. Dalla fantasia sfrenata di questi due autori è nata un'iniziativa per introdurre al mondo della natura in maniera immaginaria e in realtà far passare un messaggio, quello del legame che passa tra degrado ambientale e salute, che è il settore di intervento di AMREF, e l'immaginazione, la capacità comunque di rapportarsi all'altro e alla natura.
Comunque, ecco, ci sono tante iniziative, ricordiamo anche il sito www.amref.it.
AMREF, però, ripeto, è un'organizzazione medica, sanitaria, che interviene innanzitutto in territorio africano. Tutto quello di cui parlo è, in questo caso, sono tentativi di riportare anche in Italia aspetti di questo lavoro e fare una comunicazione un po' diversa, meno stereotipata, sul continente africano.
Io ringrazio Pietro Del Soldà soprattutto per la capacità sintetica, ogni risposta che ci ha dato. Ricordo bene il sito, www.amref.it, lì ci sono anche le prossime iniziative. Comunque anche noi ci torneremo per dare comunicazione quando ci saranno proprio in prossimità queste iniziative. Intanto salutiamo il successo che ha avuto la Gulu Walk a favore del Nord Uganda sabato scorso. Grazie ancora a Pietro Soldà.
Grazie a voi, grazie a voi.
E a me non resta che, anzi, resta una cosa importante, voglio ricordare che domenica prossima, 29 ottobre, dalle 9 alle 20, l'associazione Donne Capoverdiane in Italia si riuniranno e ci sarà un convegno sul tema violenza domestica, meglio prevenire che rimediare, presso l'Auditorium San Domenico in via Casilina 235. L'associazione Donne Capoverdiane in Italia, ripetiamo, domenica 29 ottobre presso l'Auditorium di San Domenico in via Casilina 235. In particolare ci sarà la presidente dell'associazione, Maria Dulce Araujo Evora, che è la nostra collega proprio qui alla Radio Vaticana. Io in conclusione ringrazio Roberta Maccaroni in console, Eva Orman e Maria Serena Tullio, che ci hanno aiutato a mandare in onda questa puntata, che potrete ritrovare sul nostro sito alle www.105live.radiovaticana.org. Da parte di Lucas Dura, un appuntamento a lunedì prossimo, e per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.